10:37, minuti primi su Radio Onda Rossa. Torniamo allargandoci un po' con la rassegna stampa, visto che abbiamo un po' di tempo durante la mattinata fino all'appuntamento delle ore 12 con Corrispondenze Operaie. Apriamo gli esteri con la notizia principale, quella dell'attacco, dell'attentato a Gerusalemme, in Israele, del camion del terrore, così titola La Repubblica, all'interno, nella passeggiata dei turisti. Travolti, uccisi 4 soldati, per la verità 4 soldatesse, e 15 almeno i feriti. Ma su questo fa un buon commento Renzo Guolo, sociologo delle religioni, che insomma sul Medio Oriente un po' se ne intende. Andiamolo a leggere il suo punto a pagina 7 della Repubblica. Scrive intanto il titolo: Bibi accusa l'ISIS, Bibi sarebbe Netanyahu, per silenziare le critiche sui coloni. Scrive Guolo: certo, come già Al-Qaeda, l'ISIS ritiene Israele l'incarnazione statuale della figura del nemico, ma sin qui il jihad in Palestina non ha assunto per i seguaci di al-Baghdadi particolare priorità o importanza rispetto al resto del mondo dominato dalle potenze idolatre. Insomma, non so la pronuncia. Vi sono stati tentativi da parte dei simpatizzanti del Califfo Nero di incrinare l'egemonia di Hamas in campo islamista, ma almeno sin qui non hanno prodotto risultati politicamente e militarmente significativi. Anche perché Hamas, che ha salutato l'eroico attacco, l'attentatore recentemente rilasciato alle carceri israeliane, non lascia spazio, troppo spazio, a altre organizzazioni in quella che definisce la resistenza all'occupazione. Hamas resta un gruppo islamo-nazionalista interessato a combattere a oltranza, fatto certo non meno gravido di implicazioni politiche. E l'ISIS invece, che proclamando il califfato ha idealmente abolito anche i confini dello stesso Stato palestinese agognato da Hamas. Le divergenze tra i due gruppi riguardano anche l'idea, rifiutata dall'ISIS, che la assimila all'idolatria perché assimila la sovranità popolare a quella divina, che si possa andare al potere per via elettorale, come è accaduto invece al movimento palestinese nel 2006. Inoltre l'ISIS ritiene che Hamas abbia deviato dall'autentica religione perché non impone strettamente la Sharia a Gaza, perché tollera i cristiani palestinesi in nome dell'unità nazionale contro il nemico, perché mantiene stretti rapporti con gli apostati sciiti iraniani, acerrimi nemici del primo anche nel conflitto siriano. Ma per Netanyahu Hamas e ISIS sono la stessa cosa, quindi fa bene Guolo sulla Repubblica a fare di distinguo. Certamente Hamas non è l'ISIS. L'equazione ISIS-Hamas, continua e conclude Guolo, punta a neutralizzare qualsiasi critica nei confronti del governo israeliano, nel tentativo, come ha ribadito dopo l'attentato il premier israeliano, di far comprendere al mondo che il problema è l'odio palestinese, come al solito, e di silenziare anche ogni critica a una politica come quella degli insediamenti, che contribuisce ad alimentare radicalizzare drammaticamente lo scontro. Pieno di refusi questo articolo, insomma, ho fatto un po' fatica a leggerlo perché alcune parti l'ho dovute correggere, ma insomma il senso lo si capisce benissimo. E sempre su questo tema vale la pena citare anche l'articolo di Cristiano Tinnazzi sul Messaggero, che riporta anche delle fonti di Hamas. Prima abbiamo visto, come letto, come Hamas abbia applaudito comunque a questo attentato. Lo scorso 14 dicembre, scrive Messaggero, ad esempio, Hamas ha rilasciato un comunicato definendo genocidio quello che stava avvenendo ad Aleppo, senza però nominare direttamente il regime siriano. Qui ci spostiamo sulla Siria, sappiamo come Hamas sia alleata di Assad. La base del movimento si è spesso dichiarata solidale con la rivoluzione. L'associazione studentesca palestinese legata al gruppo lo scorso 17 dicembre ha organizzato una manifestazione in solidarietà con la popolazione di Aleppo, accusando gli autori dei crimini di massa uguali a quelli compiuti dal nemico israeliano. Ma Hamas, nonostante tutto, non può permettersi un distacco totale dall'Iran, suo principale sostenitore e finanziatore, 250 milioni di dollari l'anno. Il portavoce dell'organizzazione ha recentemente dichiarato, infatti, la rivista Monitor, che nonostante quello avvenuto ad Aleppo non cambierà la posizione riguardo alle sue relazioni internazionali. E qui si torna prepotentemente sull'Iran, che oggi è molto trattato dai giornali italiani, perché a partire dalla morte di adesso non mi viene il nome, eccolo qui, ve lo ritrovo, dell'Ayatollah Rafsanjani, si parla di Iran. Io partirei quasi da affari e finanza su questo punto, perché centrando il punto economico poi si può passare a parlare anche di quello politico. Scrive Affari e Finanza che sarà una missione congiunta MISE MEF, cioè Ministero dello Sviluppo Economico e Economia e Finanza, guidato personalmente dai ministri Calenda e Padoan, a fine febbraio, a tentare di sbloccare un pacchetto da oltre 10 miliardi di commesse italiane in Iran. In mezzo ovviamente ci sono Lansaldo, Fincantieri, TIM, Condotte, ma molte altre. Soldi che sono impantanati da molti mesi. Sembra che all'origine dell'impasse ci sia la mancata copertura SACE ai finanziamenti delle banche italiane e committenti italiani, ma ci sono ritardi anche nella concessione dei crediti stessi, nonché delle controgaranzie del governo di Teheran. Insomma, un pasticcio burocratico politico al quale non hanno certo giovato né la crisi di governo italiana né l'avvento di un presidente come Trump, che minaccia di stracciare addirittura l'accordo sul nucleare iraniano che era stato all'origine di tutto. Di fatto rischia di vanificarsi uno sforzo diplomatico-economico che aveva caratterizzato tutto il governo Renzi, questo va detto, per il quale l'apertura all'Iran era l'operazione di politica economica estera più significativa. Su questo però si distinguono la Repubblica da una parte e il Messaggero dall'altra, perché se la Repubblica parla dell'Ayatollah Rafsanjani per la penna di Roberto Toscano, ma anche con un articolo di Vannuccini, e si loda un po' questo, che in realtà era l'esponente di quella che possiamo chiamare a tutti gli effetti una clerocrazia, perché insomma l'Ayatollah è un esponente religioso che è anche esponente del potere politico, è una clerocrazia, una teocrazia. E su questo la Repubblica pensa che con la morte di Rafsanjani si possa indebolire la parte più democratica dell'Iran. Scrive infatti Toscano: c'è molto di Rafsanjani dietro l'attuale presidenza Rouhani, e la sua scomparsa solleva interrogativi sulla tenuta del progetto politico. Per l'ala più conservatrice, ma forse sarebbe più corretto definirla reazionaria, del regime, Rafsanjani era il nemico numero uno, e anzi l'elezione alla presidenza di Ahmadinejad nel 2005 era un po' stata proprio fatta contrapponendo un progetto diverso, molto più reazionario in confronto a quello democratico. Il Messaggero invece, parlando della morte di questo esponente del clero iraniano ma nonché del potere politico, parla invece di uomo forte, a differenza della Repubblica. Eccolo qua: Iran, morto Rafsanjani, l'uomo forte per 30 anni. Per la Repubblica invece era un esponente progressista.
Bene, bene. E, per quanto riguarda l'attentato, così chiudiamo anche su questa questione, vi cito brevemente l'articolo di Frattini, che è abbastanza, che è ovviamente sul parliamo del Corriere della Sera, che appunto è l'inviato corrispondente a Gerusalemme.
Con ma è lo stesso che ha fatto il ministro, no?
No.
Ah, okay. Sarà un parente, però.
probabile.
Speculiamo un po'.
No, come giustamente dicevi tu prima, c'è un po', diciamo, di attenzione nel collegare direttamente questo, come hanno fatto poi altre testate, questo attentato, cioè questo collegamento tra ISIS e Hamas. L'articolo comincia con una, appunto, con una descrizione dei fatti di quello che è successo a Gerusalemme. Insomma, continua con il palestinese mette la retromarcia e ripassa sui corpi. Il primo a sparare è una delle guide, è armato di pistola e scarica 12 colpi sull'autista. Adesso dice che i ragazzi in divisa avrebbero dovuto far fuoco senza esitare, uccidere subito, che è tutta colpa, e qui rivela le sue posizioni politiche, del processo contro Azaria, il sergente condannato per aver freddato un assalitore arabo ferito a terra. L'ipotesi è sconfessata dal portavoce dell'esercito, che spiega: almeno due soldati hanno sparato appena si sono resi conto della situazione, non crediamo che il caso di Azaria abbia posto freni all'azione dei nostri militari. La sentenza emessa pochi giorni fa ha diviso Israele: l'estrema destra a difendere Azaria con lo slogan "i terroristi vanno eliminati", la sinistra e lo Stato Maggiore costretti a richiamare al rispetto delle regole di ingaggio. L'attentato di ieri reincolla assieme i pezzi della nazione: ogni famiglia ha un figlio o una figlia in servizio o che si prepara a partire con più di 18 anni. Ricordiamo il sistema israeliano per quanto riguarda il servizio militare obbligatorio, prevede che sia uomini che donne a 18 anni facciano 2 o 3 anni di servizio militare. Continua l'articolo, il premier Benjamin Netanyahu collega la strage a quella di Nizza e Berlino, denuncia che il terrorista fosse un sostenitore dello Stato Islamico o che l'attentato sia stato quantomeno ispirato dagli ideologi del califfato. I simpatizzanti del califfo individuati in Israele dai servizi segreti interni sarebbero meno di una dozzina, arabi israeliani o i beduini che vivono nel sud del paese. Fadi al Kanbar, 28 anni, che sarebbe insomma l'incriminato, quello che insomma ha compiuto la strage, 28 anni, non sarebbe stato legato a gruppi estremisti palestinesi, anche se la polizia rivela che in passato era stato in carcere. Padre di 4 figli, veniva da Mukabir, il villaggio a sud-est di Gerusalemme, nella parte catturata dagli israeliani nel 67 e annessa, che ha prodotto la maggior parte degli attentatori palestinesi nell'ultimo anno. E la sorella conferma che Fadi non apparteneva ad alcuna fazione, era un musulmano praticante, negli ultimi mesi ancora più devoto, forse se lo aspettava. Quando la moglie lo ha chiamato si era rifiutato di tornare per pranzo, appena abbiamo visto le immagini in televisione abbiamo capito che era stato lui, conclude l'articolo di Frattini. Dalla striscia di Gaza Hamas e le sue truppe irregolari non rivendicano l'attentato, lo esaltano come eroico. Le continue operazioni dimostrano che l'intifada di Gerusalemme non è un evento isolato. Il popolo palestinese ha deciso di ribellarsi, scrive il portavoce delle brigate al-Qassam su Facebook. Quindi insomma il collegamento non molto diretto. Cosa?
Scusa, per chiudere proprio su Israele, perché forse stavi cambiando
sì,
argomento.
Sì, no, stavo. Vai tu.
Per ancora parlare della quella che ci viene descritta come la più grande democrazia del Medio Oriente. Ebbene, la più grande democrazia del Medio Oriente arriva ancora a proibire, a mettere all'indice proprio i libri. Tra l'altro una storia anche melenza e piuttosto banale dell'amore tra un palestinese, tra un israeliano e un palestinese, tanto che il titolo del Fatto Quotidiano è Romeo e Giulietta ai tempi dell'infinita faida Israele-Palestina. E appunto il libro è stato messo all'indice dal governo di Tel Aviv, una sciocchezza colossale, si commenta, che gli ha fatto solo pubblicità nel mondo, a proposito della più grande
democrazia. Bene, e a proposito proprio di questo, per concludere davvero sul tema, c'è invece l'articolo che parla di questo attentato sulla stampa, dell'inviato a Beirut Giorgio Stabile, che è di tono e tonalità completamente diversi, un po' più diciamo che fa un collegamento un po' più diretto tra Hamas e lo Stato Islamico. Vi leggiamo infatti appunto quello che viene definito il retroscena appunto di Giorgio Stabile, ripreso dalla Prima, e Hamas sfrutta lo Stato Islamico per rilanciarsi come unico nemico. In Cisgiordania il califfato punta sui giovani delusi dall'intifada. L'articolo comincia proprio così: l'ISIS potrebbe aver realizzato la seconda o terza breccia nel muro difensivo israeliano dopo l'attacco al mercato Sarona di Tel Aviv dell'8 giugno scorso e quello in un bar sempre a Tel Aviv del 1 gennaio 2016, ma è Hamas a metterci il cappello sopra con la massima enfasi. Non sappiamo ancora chi abbia ispirato davvero il killer di Gerusalemme, che sui media arabi i vicini di casa descrivono come uno che pregava ma non particolarmente religioso. Di certo il movimento islamista padrone della striscia di Gaza non si lascerà scappare l'occasione per rilanciarsi come l'unica forza che si batte contro Israele. La competizione fra islamisti si fa accesa, il momento è favorevole, la leadership di Al-Fatah, partito laico, è debolissima, il presidente Abu Mazen è malato, la sua politica per la successione concretizzata nel congresso di dicembre è volta solo a impedire l'emergere di un leader alternativo, in particolare nella persona di Mohamed Dahlan, ben visto da Israele ed Egitto. L'unica carta dell'81enne Rais è l'appoggio internazionale per la conferenza di pace di Parigi, che punta a sbloccare le trattative sul principio due popoli, due stati, nel solco di Oslo. Parigi ha anche spinto la risoluzione ONU che chiede di fermare gli insediamenti nella Cisgiordania occupata, passata con l'astensione degli Stati Uniti di Obama. Il premier Netanyahu conta invece sull'America di Donald Trump per vedersi riconosciuta Gerusalemme capitale di Israele e ridurre le richieste territoriali dei palestinesi. Insomma, il solito spettacolo che continua intorno a questo tema. Ve lo abbiamo citato questo qui perché ci sembra abbastanza fuori luogo, almeno posta in questi termini, questa connessione così diretta che si fa tra l'ISIS e lo Stato islamico, il Daesh e Hamas. Insomma, sappiamo benissimo che la complessità del problema che si trova lì da quelle parti in questo momento non può essere certo risolta con queste dichiarazioni.
Parallelismo proprio che non sta in piedi, lo diceva stranamente sulla Repubblica, insomma, lo diceva comunque,
lo dice pure Frattini, e quindi insomma
comunque c'è un'agenzia ANSA proprio di qualche minuto fa che ci dice che in Egitto c'è stato un altro attentato, 9 morti, 10 feriti, un'auto contro un checkpoint di soldati e di poliziotti, e appunto 9 poliziotti morti e 10 civili rimasti feriti durante questo attacco guidato da un kamikaze, non si specifica altro, questo riporta il Jerusalem Post. Non so se vogliamo passare ai migranti, qualche notizia c'è, insomma, a partire magari dalla, io la trovo inquietante, intervista del ministro, stavo dicendo ministro della guerra, si chiama ministro della difesa, Pinotti, che giusto qualche stralcio, la prendo dal Fatto Quotidiano, in realtà un'intervista che lei ha rilasciato a Sky TG24 a Maria Latella, dice: l'esercito controllerà i CIE, come fa con strade sicure? Quindi è questa l'ipotesi a quale sta lavorando il governo. Sappiamo Minniti stesso è molto impegnato su questo campo, molto attivo, molto protagonista su questo. Dice: sono già impegnati 7.000 militari nell'operazione strade sicure, potrebbero essere impiegati anche per controllare laddove una presenza di migranti potrebbe essere problematica per l'ordine pubblico.
Sì, ricordiamo anche che i militari, insomma, sono una presenza sempre... ormai da tempo sono una presenza stabile di fronte e all'interno dei centri di identificazione ed espulsione in tutta Italia, almeno quelli che sono rimasti, quelli che sono ancora attivi. Su questo tema qui leggiamo qualcosa, perché è un po' dall'inizio dell'anno, soprattutto in seguito all'attentato che c'è stato a Berlino e il conseguente arresto che poi è stato effettuato a Milano, come ricorderete, di Amri, il ragazzo tunisino che è stato appunto ucciso perché sospetto, insomma, incriminato della strage commessa a Berlino. E l'inizio dell'anno è stato caratterizzato da moltissime dichiarazioni che riguardano proprio la questione dei migranti da un punto di vista generale, ma soprattutto la questione dei CIE. Le dichiarazioni sono quelle che sono state spesso fatte in pompa magna, ovvero è necessario riaprire i CIE, addirittura si parla di riaprirne uno per ogni regione, eccetto mi sembra il Molise e la Valle d'Aosta, se non vado errato. Sulla Stampa, e ovviamente tutto questo fa si compatta con tutto il ragionamento, il discorso sia mediatico portato avanti dallo Stato italiano sulla questione migranti, quindi sulla questione dell'accoglienza, sulla questione, come abbiamo detto, dei centri di identificazione ed espulsione, ma anche sulla questione dei cosiddetti accordi bilaterali che si fanno tra i vari Stati nazione proprio per regolamentare e controllare in maniera sempre più concreta e sempre più capillare lo spostamento e il movimento delle persone. Quindi sulla Stampa vi leggo a pagina 7 un articolo breve di Francesca Schianchi: Minniti in Libia e la partita CIE, accoglienza diffusa per i richiedenti asilo, stretta sugli irregolari, accordi con i paesi africani per rimpatri e blocco delle partenze. Dopo essere stato la settimana scorsa in Tunisia e a Malta, oggi il ministro dell'interno Marco Minniti sarà in Libia, da cui parte oltre il 90% dei barconi per incontrare esponenti del governo Serraj di unità nazionale. Con un 2016 record di arrivi, 181.000 secondo le stime di Frontex, il 20% in più rispetto all'anno prima, e certifica l'ONU ben 5.000 vittime nel Mediterraneo, la gestione dell'immigrazione è tra le sfide più complicate e urgenti che si presentano dinanzi all'esecutivo Gentiloni. Per questo si tratta del primo dossier dell'agenda del Viminale. Intendo presentare una proposta organica e complessa al Parlamento, ha annunciato Minniti. Un testo che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane dopo un incontro dell'esecutivo con le regioni previsto per il 19 gennaio, ma di cui già si conoscono le linee generali e la ratio. Severità con l'irregolarità, per poter essere più forti sul terreno dell'integrazione. Quindi insomma, ancora leggiamo, ormai non ci stupisce più, però purtroppo va sempre sottolineata questa forte connessione scusate, che si fa tra la questione del punire in maniera molto 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 forte l'irregolarità, quindi la clandestinità, e poi la possibilità di conseguenza di attuare ed effettuare un'integrazione che sia insomma fatta in un modo accettabile da un punto di vista umano. Tra le proteste e le bocciature preventive di varie forze politiche, il Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana, la proposta del governo prevede di moltiplicare i CIE, i centri di identificazione ed espulsione in cui sono trattenuti gli irregolari, aprendone, come dicevamo prima, uno in ogni regione, più numerosi ma più piccoli di oggi, studiati per contenere non più di 80-100 persone, per un totale di 1.500-1.600 posti. Ai richiedenti asilo invece si cercherà di garantire un'accoglienza più omogenea sul territorio di quanto non sia avvenuto finora, con solo 2.600 comuni disponibili a farlo sugli 8.000 comuni che sono presenti in Italia. Un accordo siglato tra Associazione dei Comuni e Viminale prevede che siano ospitati 2,5 migranti ogni 1.000 abitanti, in modo da evitare grandi concentrazioni. E poi resta l'aspetto più delicato e potenzialmente risolutivo: gli accordi con paesi di partenza e transito per i rimpatri e il blocco dei barconi. Oggi Minniti ci proverà a Tripoli, una partita però molto difficile. In una Libia balcanizzata e instabile, il governo riconosciuto dall'ONU ha il controllo solo di una parte del territorio. Ecco, sottolineiamo queste due questioni, ovvero la questione degli accordi bilaterali. Oggi Minniti sarà in Libia, ricordiamolo, la questione degli accordi bilaterali che insomma, a parte le tante parole che vengono spese su questo tema in particolare, quindi su quanto l'aiuto dei paesi europei possa sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista proprio culturale e politico possa aiutare, parliamo soprattutto dei paesi della striscia subsahariana, a uno sviluppo progressivo di questi paesi stessi. In realtà ovviamente sappiamo benissimo quanto invece la questione sia completamente diversa, ovvero ci sono semplicemente dei paesi europei che vanno lì ad investire dei soldi, sappiamo benissimo per motivi di esternalizzazione di lavoro, ma soprattutto la partita più importante che si sta giocando è quella proprio di esternalizzare addirittura anche le frontiere, quindi provare a risolvere il problema a monte e bloccare i migranti prima della loro partenza, se si può dire così. Anche il Corriere della Sera dedica una pagina intera a questa questione di Minniti che va in Libia per sostanziare questo patto bilaterale. L'articolo a pagina 14 titola così: lotta agli scafisti nelle acque libiche, Pinotti, operazioni congiunte, Tripoli deve collaborare, oggi la missione di Minniti. Articolo di Marco Galluzzo appunto sul Corriere della Sera. L'articolo ve lo leggo brevemente anche per concludere questo tema. Comincia così: primo, contrasto dell'immigrazione clandestina anche in acque territoriali libiche, appunto come dicevo prima, spostamento del confine sempre più in là. Secondo, uso dell'esercito per monitorare e gestire CIE per gli immigrati più difficili, dove si presentano problemi di sicurezza. Lo ripetiamo ancora una volta, i militari sono già da tempo presenti di fronte i centri di identificazione ed espulsione e al loro interno. Il ministro della difesa Pinotti, intervistata da Maria Latella Su Sky si concede due novità in un solo colpo: militari per controllare i centri di permanenza per gli immigrati regolari, che il governo si prepara a quintuplicare secondo la direttiva di fine anno del nuovo ministro dell'interno Marco Minniti, e poi il controllo delle frontiere marine libiche con forze congiunte italiane, europee e libiche, cercando di reindirizzare l'attuale missione di controllo europea anche su acque territoriali di Tripoli. Sui CIE la Pinotti dice di essere in perfetta sintonia con il ministro degli interni: stiamo dando il massimo di disponibilità per intervenire con le forze armate, sono attualmente già impegnati 7.000 militari nell'operazione Strade Sicure e potrebbero essere impiegati anche per controllare laddove una presenza significativa di migranti potrebbe essere problematica per l'ordine pubblico. Quindi insomma, sulla questione migranti ci sembra che su questo siano un po' tutti d'accordo: intensificare i patti bilaterali, controllare in maniera più ossessiva e più concreta le frontiere e soprattutto sul fronte più interno cercare di non, come dicono un po' tutte le testate, di non mettere insieme tanti migranti, perché si è visto nell'ultimo anno, cioè, soprattutto nei CIE le rivolte sono state tantissime, e quindi si cerca, insomma, questo progetto di microaccoglienza dovrebbe risolvere quantomeno i problemi di sicurezza.
Su questa militarizzazione della società, diciamo, in generale, sembra esserci pure qualche deriva un po' clientelare e corporativa da parte delle stesse forze armate, perché ecco, richiedere magari più militari così sembra essere anche una richiesta di natura economica, tanto che poi la Pinotti stessa deve puntualizzare ripeto, sembra una battaglia tutta corporativa interna, perché addirittura a un certo punto deve puntualizzare che la missione della Marina in mare non è di salvataggio, è l'obiettivo della Guardia Costiera. Quindi stiamo anche l'ordine di queste polemiche. Per chiudere, penso definitivamente questo tema, in qualche modo c'entra anche questo. Ieri c'è stata una manifestazione in Tunisia contro il ritorno dei jihadisti. Si scrive sul Messaggero: la società civile tunisina ha sfilato ieri nella capitale, a Tunisi, per dire no al ritorno in patria dei jihadisti tunisini impegnati nelle zone di conflitto di Siria, Iraq e Libia. Nessuna bandiera di partito, ma molte bandiere della Tunisia e qualche cartello con l'immagine del leader dell'opposizione sinistra Belaid, che è stata la prima vittima politica del terrorismo in Tunisia, ucciso ormai nel febbraio 2013. Tra gli slogan urlati dai manifestanti anche qualche voce ostile al leader del partito islamico Ennahda, che governa in Tunisia da mesi. È acceso un dibattito con varie posizioni a seconda dei diversi schieramenti politici sul trattamento da riservare ai foreign fighters di ritorno, e su questo, insomma, almeno gli esteri, forse io ho qualche notizia dall'Inghilterra. Vabbè, una purtroppo riappare la regina in pubblico, e vabbè, uno pensava, cavolo, la volta buona, invece no. Però sciopero di 24 ore, si ferma la metro, caos a Londra, caos nei trasporti urbani, disagi per milioni di utenti da ieri sera a Londra a causa di un nuovo sciopero di 24 ore proclamato fino al tardo pomeriggio di oggi. Insomma, non sono soltanto i nostri a scioperare, magari poi quando invece scioperano dalle altre parti o lo si mette in un trafiletto, come succede qui sul Messaggero, o non lo si riporta affatto. Ma insomma, uno sciopero di 24 ore a Londra non è cosa da poco, una città che basa il suo trasporto interno proprio sul trasporto pubblico. Qualche nota, ma veramente molto veloce, sugli Stati Uniti, perché la Repubblica un po' tira le sue ultime cartucce per quanto riguarda le marchette al governo obamiano. Si legge a pagina 11 in questo articolo di Rampini: alfiere dell'obamismo, l'era Obama si chiude con il record sul lavoro, guarda un po', 75 mesi consecutivi di crescita degli occupati. Insomma, si dice che Barack Obama prese, ereditò un'America al collasso, invece lui l'ha riportata su, figuriamoci. È il nuovo Roosevelt. Infine,
tanto per continuare con i paragoni,
esatto. De Gaulle, no, questo non lo dice Rampini, ma insomma lo desumo io dal suo articolo. Trump accetta il rapporto degli 007 sugli hacker, insomma ci è andato più cauto sulle accuse a Putin, ha detto Putin probabilmente non c'entra nulla. Sempre su Trump si interroga anche, e veramente qui concludo, il Fatto Quotidiano, che pubblica uno stralcio di un testo di Pierluigi Fagan, Uffagan dal titolo Verso un mondo multipolare, e si mette in evidenza come insomma la Russia, esatto, già da un po' di anni, ma insomma probabilmente Trump, su questo può avere anche ragione questo commentatore, Trump cercherà di dividere la Russia dalla Cina, visto che stavano cercando un asse, la Cina e la Russia, insomma vedremo qui come andranno a finire, ma questi sono tutti scenari geopolitici.
Bene, per proprio in conclusione così con gli esteri, su da segnalare su La Stampa, pagina 4 e 5, c'è un doppio approfondimento per quanto che è ripreso poi dalla prima, come abbiamo detto in apertura di rassegna stampa, su Parigi e Londra, quindi ovviamente su Francia e Inghilterra, un approfondimento su che parla di Valls, la mia Francia sarà più sicura e laica. L'agenda dell'ex premier socialista e candidato alle primarie, anche candidato alla vittoria di queste primarie, giustizia sociale, sono il suo programma è puntato su giustizia sociale e più poliziotti, ma non convince i giovani, lo crediamo bene, visto che insomma i giovani francesi soprattutto l'anno scorso tutto hanno fatto tranne che chiedere più
tu
poliziotti.
Le monde Tesla Police.
Esatto, quindi mi sembra che non è proprio, non vada di moda adesso la polizia in Francia. L'approfondimento è appunto proprio su questo nuovo programma, nuovo insomma, diciamo così, sul programma socialista di sinistra della Francia, che è il paese che deve fare i conti con diciamo tutto quello che è successo nell'ultimo periodo, quindi gli attentati e tutto quello che ne è conseguito, quindi sicuramente la questione della sicurezza e della laicità e della giustizia sociale come slogan da lanciare per cercare di riprendere un po' le redini del paese francese, che insomma è stato, come sappiamo, molto lacerato nell'ultimo periodo. E poi la pagina a fianco, a pagina 5, un servizio invece su sull'Inghilterra, anche qui, ma lo hai già detto tu, insomma ci fanno vedere una foto della regina che è tornata, finita la convalescenza, e insomma ce ne rallegriamo tutti. Invece la questione invece di politica interna per quanto riguarda l'Inghilterra, anche l'Inghilterra insomma scossa dal post Brexit, May serve un governo forte per aiutare la classe media. La premier britannica illustrerà oggi il suo manifesto per il Regno Unito, distanze da Thatcher e Cameron, il libero mercato non è la soluzione. Le idee cardine sono descritte così: più Stato nell'economia e aumento delle tasse per i più ricchi, investimenti per favorire l'edilizia pubblica e misure per la crescita, un governo più attento al sociale, piano ad hoc per le famiglie cosiddette disagiate. Theresa May vuole un piano per migliorare il sistema scolastico pubblico. Ecco, ve lo abbiamo segnalato perché sembrava in linea un po' con gli ultimi avvenimenti politici del cosiddetto mondo occidentale, ovvero questa stretta, se possiamo dire così, antiliberale, un po' più protezionista, di cui l'Inghilterra, soprattutto in Europa, si sta facendo in qualche modo carico e quasi portavoce. Se non abbiamo niente da aggiungere sugli esteri, noi andiamo ancora in pausa musicale. Come detto, probabilmente questa mattina ci prenderemo un pochino più di spazio, perché la prossima trasmissione mi sembra è alle 12, giusto?
Corrispondenza operaia alle 12,
quindi vi terremo compagnia ancora per una buona mezz'oretta. Adesso vi lasciamo a una breve pausa musicale e poi torniamo probabilmente con le cronache locali, giusto?
Sì.
Ok, a tra poco.